Bethlehem è oggi una città, adesso non so esattamente quanti anni la popolazione di Bethlehem, credo che sia 50.000, è un grosso centro dei territori occupati palestinesi, è una grande prigione a cielo aperto, cioè nel senso che è una città che è completamente circondata dai militari israeliani, dal muro, per cui di fatto non possono uscire, hanno questo territorio, ma anche la città e le vicinanze. Però ecco, quello che a noi interessa di più oggi è poter leggere nella Bibbia dei racconti che hanno a che fare con Bethlehem e vedremo come tornano poi delle costanti che ci aiuteranno anche a cogliere qualcosa di simbolico, no, sulla città di Bethlehem. Allora, prendete con la Bibbia alla mano, perché faremo un po' un excursus di diversi brani. Un primo brano in cui troviamo Betlemme è nel capitolo 35 della Genesi. Capitolo 35 della Genesi, e siamo nel racconto dei patriarchi, e ricordate Abramo, Isacco, Giacobbe, siamo nel ciclo di Giacobbe, siamo molto avanti. E allora dice al capitolo 35, versetto 16, dice: quindi partirono da Betel, mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì e ebbe un parto difficile. Mentre tenava a partorire, la levatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele, e la stele della tomba di Rachele che esiste ancora oggi. Allora, un primo riferimento a Betlemme è un riferimento di dolore, no? Di dolore e di gioia. Gioia per un figlio che nasce, e di dolore estremo per la madre che muore mettendo al mondo questo figlio. Tra l'altro, ricordiamo che Rachele era la moglie amata, no, da Giacobbe, quella di cui Giacobbe, andando da Labano, suo zio, si innamora appena la vede, e che però per poterla sposare, ricordate, Giacobbe, il grande ingannatore, fu a sua volta ingannato in prima battuta, perché ricordate Labano gli disse: sì, ce la darò, però lavora 7 anni per me. E lui lavorò questi 7 anni nella prospettiva di sposare la donna che amava, e tanto che la Bibbia dice che questi anni furono come un sol giorno, no? Spinto dall'amore, il tempo. E poi, come sappiamo, la notte di matrimonio Labano lo ingannò, perché nella tenda nuziale, a buio, poi la sposa era coperta da veli, eccetera, ci mise Lia, la sorella più grande, che la Bibbia dice aveva gli occhi smorti. Cioè, era un po' bruttina, ma non è una colpa, ma è semplicemente che non era quella che amava nostre cose. Al che Labano gli disse poi: lavora altri 7 anni per me e io poi ti darò anche. E quindi lui lavorò ancora altri 7 anni per poter sposare poi finalmente la donna che amava. Poi questo doppio matrimonio, cioè uno dice due donne, gestisci due donne, cioè, poi, anche perché una, come sappiamo, era fertile, seconda, diede subito molti figli, Lia, e Rachele invece non aveva figli, no? E non riusciva ad avere figli, per cui questo crea un grandi tensioni tra di loro, tra Giacobbe e Rachele, cioè fin tanto che poi lei riuscirà ad avere un figlio, Giuseppe, e poi quest'ultimo. Tra l'altro Giacobbe avrà 12 figli, che saranno 12 figli delle 12 tribù, 10 gliene darà Lia, 2 gliene darà Rachele. Giuseppe, che anche questo, no, che conosciamo, per poi tutta la Genesi andrà avanti raccontando delle sue vicende, e Benoni, Beniamino. La madre lo chiama Benoni, Evenoni significa figlio del mio dolore, figlio della mia pena. Il padre non gli cambia il nome e lo chiama Beniamino. Beniamin significa figlio della mia destra, figlio della mia forza. Cioè, così è come a dire di non caricare questo figlio di tutta la pena attraverso cui lui è venuto alla luce, no? Cioè la morte della madre, no? Allora in qualche modo che lui sia portatore del senso profondo che passa poi anche attraverso questo dolore estremo, no? Cioè che è quello della gioia, che è quello della forza, della vita, che va avanti e che in qualche modo porta con sé la profezia di essere più forte della morte, più forte del dolore. Allora tutto questo avviene a Betlemme, vicino a Betlemme, dove ancora oggi c'è un monumento che ricorda la tomba di Rachele. Non abbiamo le ossa, non sappiamo se questi racconti sono storici, ma lì c'è questo piccolo santuario. Ancora Betlemme avrà a che fare con, almeno cronologicamente, secondo quello che la Bibbia ci dice, ma che come sappiamo non corrisponde poi al tempo realmente della realizzazione di questi testi, un altro libro importante che si svolgerà a Betlemme. Ricordate che credo che l'abbiamo letto anche con voi, ed è il libro di Ruth. Ricordate? Il libro di Ruth, l'abbiamo letto insieme il libro di Ruth? No, peccato, vabbè, poi una volta proviamo a leggere. Ruth, vedete, non lo leggiamo tutto, naturalmente anche se è un piccolo librettino, ma lo ricordo soltanto. Il libro di Ruth si trova dopo, allora, lo prendiamo all'inizio, dopo il libro dei giudici. All'inizio noi abbiamo i primi cinque libri, poi abbiamo Giosuè, poi abbiamo Giudici. E poi abbiamo il libro di Ruth.
Capito?
No, prendete all'inizio, l'inizio soltanto, perché vedete, all'inizio si dice al tempo dei giudici, perché al tempo dei giudici, che fa riferimento al tempo dei giudici. Ricordate, il tempo dei giudici è un tempo che storicamente si può localizzare intorno al 1100 a.C. Siamo, allora ricordate, almeno seguiamo la storiografia della Bibbia, poi abbiamo già discusso qualche volta quanto questo può essere storico o no. Seguendo la storiografia della Bibbia, più o meno l'esodo dovrebbe essere avvenuto intorno al 1200-1250 a.C. Quindi, dopodiché c'è l'entrata nella terra, il libro di Giosuè, oppure il libro dei giudici. Cioè nel senso che il libro di Giosuè ci dà una narrazione di un'entrata nella terra promessa, che viene conquistata con una guerra lampo, di successo, di grandi termini, eccetera. Il libro dei giudici invece ci dà un'altra prospettiva di un'entrata nella terra, più verosimile, che avviene attraverso delle migrazioni, cioè queste tribù che pian piano entrano in questi territori e si installano. Ora tenendo il contatto in maniera pacifica con le popolazioni che erano presenti, ora in maniera conflittuale. E il libro dei giudici, ricordate, ci narra di questo tempo in cui le tribù sono sostanzialmente autonome, soltanto quando ci sono dei pericoli esterni si coalizzano e il Signore suscita un giudice, che non è da intendere proprio come noi intendiamo un giudice, ma da intendere piuttosto come un condottiero. Uno che unisce le tribù, unisce un esercito, sconfigge il nemico e torna a fare quello che faceva prima. Non rimane condottiero capo, no? Cioè, non è come i nostri politici, cioè sono una volta finito di calcio, molla e torna a fare quello che faceva prima. E allora al tempo di questi giudici ci viene narrato questo racconto. E dice appunto. Ci fu nel paese una carestia, un uomo con la moglie e i suoi figli emigrarono da Betlemme di Giuda. Vedete? Proviamo di nuovo Betlemme. nei campi di Moab. Quest'uomo si chiamava Elimele, sua moglie Noemi, e i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano i fratelli Efratà, abbiamo ascoltato anche prima, ricordate, no? Di Betlemme e di Giuda, giunta nei campi di Moab, dove si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con due suoi figli. Questi si sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Attenzione, questo è un racconto, non è un racconto storico, cioè un racconto simbolico. Anche perché notate i figli che si chiamano Maclon e Chilion, il significato di questi figli sono languore e consunzione. Cioè ci sta narrando una storia di povertà, di una famiglia che deve emigrare e tra l'altro fa il percorso al contrario rispetto a quello dell'esodo, no? Loro erano venuti da Oriente, dall'attuale Giordania, ed erano entrati. Adesso in questa situazione di povertà emigrano e vanno via, da Betlemme vanno via. E vanno via in questa povertà dove diventa più estrema perché muoiono gli uomini, che pure hanno sposato donne di lì, si sono installati, però a un certo punto rimangono solo le donne e ricordate che le vedove, ancora oggi, no? Anche se magari le condizioni economiche a volte non è detto che una rimanga vedova sia povera, ma nel passato anche per le condizioni in cui le donne erano, cioè una donna che non aveva un riferimento maschile, che fosse un figlio o che fosse un marito, era in una situazione di estrema povertà, cioè non aveva neanche quasi diritti. Per cui la vedova, ricordate, l'orfano e lo straniero sono le categorie più povere nella Bibbia. Per cui qui sono delle vedove, una suocera vedova e due nuore vedove. Tanto che a un certo punto Noemi, che tra l'altro anche qui tutti i nomi sono simbolici, perché Noemi significa gioia, significa in qualche modo letizia, no? Ed è una vedova che in una profonda situazione di, invece di dolore e di angoscia, a un certo punto vuole rientrare, vuol tornare nella sua terra, vado velocemente, poi se volete potete leggerlo perché sono veramente pochi capitoli, sono quattro capitoletti, e vuole tornare, io ve lo racconto così velocemente, vuole tornare a Betlemme, nella situazione in cui è, e allora tornando nel capitolo 1 si rivolge a un certo punto alle due muore e gli dice guardate, ritornate le vostre terre. E se volete con un grande cuore, no? Perché da una parte una suocera, cioè che ormai non ha più nessuno, c'è cioè solo queste due nuore, cercherebbe non di tenersi le spese per avere un aiuto. E invece con un grande cuore le dice tornate nelle vostre terre, io torno a Betlemme a morire lì, tornate nelle vostre terre. Anche perché io non ho, sono anziana, non posso mettere al mondo figli che potrebbero sposarvi, ricordate la legge del levirato nella Bibbia, eccetera, no? Tornate. E allora loro piangono, una storia di lacrime, e Orpa, anche Orpa, il nome Orpa cosa significa? Colei che volge le spalle. Per cui i nomi sono programmatici. Questa lei dice a un certo punto, lei si la saluta, Orpa, che naturalmente lei è colei che volge le spalle e se ne va. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse, leggo il versetto 15, ecco tua cognata è tornata dalla sua gente, dal suo Dio, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò, non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu? Andrò anch'io e dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male altro ancora che altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Bellissime queste parole, no? Di Ruth, cosa significa Ruth? Significa amica. Vedete, i nomi sono programmatici. No? Orpa, ecco lei che volge le spalle, Ruth è l'amica. Ed è interessante perché anche questo libro, che viene posto al tempo dei giudici, però gli studiosi sanno benissimo, e anche noi sappiamo, cioè appoggiandoci appunto a loro, che questo libro non è stato scritto a quel tempo, cioè 1100 avanti Cristo. Questo libro viene scritto in un altro contesto, molti secoli dopo, cioè siamo nel V secolo, IV secolo, quando siamo ormai dentro l'impero babilonese, la caduta dell'impero, l'impero persiano, per cui con tanta gente che girava, tante popolazioni straniere, in un contesto dove appunto la tentazione di Israele è di chiudersi al diverso, vedete, sono cose che tornano sempre, di ritrovare un'identità senza l'altro, viene scritto da alcuni ebrei, viene scritto questo libretto, in cui l'idea di fondo è che c'è una Moabita, quindi Moab sarebbe il territorio dell'attuale Giordania, che è tua amica. Cioè nel momento, e tua amica non nella prosperità, no? Dove sappiamo quando si sta bene, si è ricchi, si trovano molti amici, gli amici non mancano. Il problema è nella carestia, quando sei povero, stai male, chi è tuo amico? Allora qui questo libro ti sta a dire, guarda che questa nuova vita, questa Ruth è una amica. E il libro andrà avanti poi le cose, è una storia di, poi di amore e di seduzione, perché poi loro vanno lì a Betlemme, vivono una vita da poveri, e lei cosa fa? I poveri cosa facevano per trovare anche un po' di mangiare? Per esempio andavano dietro gli spigolatori, i mietitori, no? Perché tra l'altro anche nella scrittura c'è scritto che il mietitore non deve tornare indietro a raccogliere quella spiga che ha dimenticato, perché quella spiga è dei poveri. E allora c'erano i mietitori e c'erano poveri che da dietro andavano a raccogliere ciò che i mietitori avevano dimenticato. E allora lei va anche lei a raccogliere questo, Ruth, e va a raccogliere presso il campo di un lontano parente di Noemi. E quando, che intanto la riconosce, chiede, no, questo post chiede, ma chi è quella donna? Che gli dicono, guarda, è la nuora di Noemi. Allora quando lui sente così, per rispetto a Noemi, dice ai mietitori, guardate, lasciate qualche spiga in più, non maltrattatela, lasciatela. Per cui lei, per esempio, torna i primi giorni a casa con una quantità di grano, no? Che la suocera dice, ma dove hai preso questo grano? E dice, guarda, lì ero, ma il campo di chi? E dice, di questo, dice, guarda, il Signore veramente te l'ha messo sulla strada. Perché tra l'altro, essendo suo parente, potrebbe reclamare, no? Ruth. Cioè prende e risponde a Ruth, la suocera comincia a pensare, no? E per cui le cose, è una storia di seduzione, parola di Dio, è una storia di seduzione, perché poi allora la suocera organizza che poi alla fine della mietitura si fa una festa. No, gli dice, guarda, tu quando alla fine della festa, con te il posto va a riposare, tu metti vicino alla sua testa, così, lo fatti vedere, in modo che lui, no? E la cosa che fa, tanto che il posto, a un certo punto, se la vede lì, però dice, no, guarda, dice, non ne approfitta, dice, a questo punto voglio sposarmi, no? Voglio fare le cose, cioè. Però dice anche, c'è un problema. Allora, c'è un problema. Qual è il problema? Che poi dice, c'è un altro parente che è di parentela, è più vicino a Noemi di me. Per cui avrebbe lui il primo diritto, non di prendermi quota. Facciamo così, domani io davanti agli anziani del villaggio, ricordate che a quel tempo non c'erano i tribunali, non c'erano, cioè erano gli anziani che si sedevano alla porta della città e davanti agli anziani si presentavano. Allora diciamo così, facciamo che, no, che davanti a questa assemblea io presenterò, dirò, e chiederò a questo qui se vuole esercitare il suo diritto di prelazione o no, no? E anche succede appunto così, chiamano questo per dirgli guarda c'è Ruth eccetera, così però chi la sposa deve prendersi anche la suocera, cioè deve, no? Cioè per cui, e allora lui questo qui dice ma sai cos'è, dice io lascio perdere, no? Per cui Bond no, la prende sposa. E tra l'altro è anche interessante questo, perché se notate, no? Cioè, questa narrazione poteva anche filare molto liscia, cioè nel senso che Bond a un certo punto si innamora, si sposa, vivono felici e contenti. A un certo punto l'autore ha pensato di, letterariamente, di mettere ancora questo passaggio di quest'altro qui, no? Che di per sé potrebbe anche non starci, no? Ma perché l'ha voluto mettere? Perché vedete, questo è quello che accade, appunto, che accadeva nel popolo di Israele e che accade anche per noi, cioè nel senso che vogliamo farci carico dell'amico, anche se straniero, di fronte allo straniero che vive con noi, no? E che può essere amico, che non necessariamente è un nemico. Tu che fai? Lo sposi, tra virgolette, no? O lo rifiuti. E allora questi personaggi siamo noi, è chiaro, nella narrazione vuole coinvolgere noi. E dove tra l'altro Boaz, sposando Ruth, avrà poi un figlio che sarà uno degli avi di Dante. Alla fine del libretto, alla fine del libretto, vedete, dice, versetto 17, dice, le vicine gli cercavano un nome, dicevano è nato un figlio a Noemi, è nato a Ruth, però è chiaro, poi la suocera prendeva un po', e lo chiamarono Obed, egli fu il padre di Jesse, padre di Davide, generò il nonno di Davide, il nonno di Davide. Cioè come questa storia di amicizia, però è interessantissimo, cioè anche perché rispetto anche ai fanatici nazionalisti israeliani, no, che non vogliono avere niente a che fare con i palestinesi, eccetera, loro non leggono bene la Bibbia per dire guarda che il nonno di Davide è figlio di una moabita. Cioè che Davide non ha tutto, no, una discendenza di puro sangue ebraico, no? È figlio di una moabita. Allora è interessante, no? Perché di nuovo torna a Betlemme, un contesto di povertà, però di povertà dove è possibile un'umanità che si apre all'incontro, con il diverso, con l'altro, all'accoglienza. D'altra parte è anche molto vero, è anche molto, lo sperimentiamo, che a volte in certi contesti più di semplicità e di povertà uno sperimenta un'accoglienza e un'umanità che in altri contesti si perde. E anzi qui un'accoglienza che genera nella prospettiva del Messia, perché come sappiamo poi da Davide verrà il Messia. E allora questo è il contesto appunto di... Ancora, parlando sempre di Betlemme, un altro testo importante, come sappiamo, e lo troviamo nel primo libro di Samuele. Primo libro di Samuele, facciamo un po' di ginnastica biblica, per cui trovate il libro di Samuele. Il primo libro di Samuele, capitolo 16. Trovato? io sono aiutato da tutti questi segnalibro che ti sono buoni per muoverti immediatamente nel vasto mondo biblico. Allora dice, il Signore disse a Samuele, fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, vedete, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Perché Samuele piange? Sappiamo, qui siamo subito alla fine del periodo di giudici. L'ultimo grande giudice profeta sarà Samuele. Dopodiché, come sappiamo, qualche volta abbiamo fatto qualche lettura, comincerà il tempo dei re. Comincerà il tempo dei re voluto dal popolo, non da Dio, e per cui a un certo punto gli anziani delle 12 tribù pretesero da Samuele l'unzione di un re. Samuele all'inizio si ribella, poi il Signore gli dice guarda non ti arrabbiare perché non è che hanno rifiutato te, hanno rifiutato me come re, però a un certo punto se vuoi darglielo questo re. E il primo re, come sappiamo, sarà Saul, che era un guerriero. Il testo dice che Saul superava di una spanna, non so bene quant'è la misura, in altezza tutti gli altri uomini delle tribù. Doveva essere un uomo, un gigante, cioè un guerriero, e probabilmente per questo viene scelto lui, no? E Saul viene consacrato re da Samuele, però non va. Probabilmente a posteriori, noi leggendo questi testi, da quello che ci dicono, probabilmente lui era anche di una struttura psicologica molto fragile, e a un certo punto sapremo poi che viene preso ogni tanto da degli spiriti cattivi che lo andava in depressione probabilmente, ed era violento, eccetera, tanto che nei capitoli successivi sapremo che Davide, che suonava la cetra, no? Veniva chiamato a corte proprio a suonare la cetra e questo lo serenava, no? Quindi la musicoterapia che anche a quei tempi funzionava. E per varie vicende, come sappiamo, o anche proprio di non obbedienza alla parola del Signore, cioè nel senso che in alcune guerre su cui c'era la cosa di dire tutto quanto che chiama venga dato, venga allo sterminio, sempre interpretiamo queste cose, poi erano guerre sempre minime rispetto a quelle che oggi riusciamo a scatenare, e per aver disobbedito a questo, perché si è tenuto invece le pecore che naturalmente potevano essere rivendute, e poi per altre cose che adesso non sto a riprendere, sarebbe un po' lungo, a un certo punto lui verrà rigettato da Dio. Rimane formalmente re, però il Signore, lui in qualche modo, come dire, viene meno alla sua vocazione. Saul è un racconto di una vocazione fallita. Una vocazione a una regalità fallita. E attenzione, una regalità che si esplica, ricordate, in due condizioni fondamentali. Il re era centro di unità delle 12 tribù e amministratore della giustizia. Allora è interessante perché sì, è un racconto suo, è un racconto di un re, però dice qualcosa di una regalità a cui in qualche modo tutti noi siamo coinvolti, cioè nel senso che in qualche modo nelle nostre vicende, nelle nostre relazioni siamo chiamati in qualche modo a essere persone di comunione e dall'altra parte ad amministrare una certa giustizia. Cioè giustizia nel senso di porre degli atti che permettano la vita. La giustizia permette la vita, l'ingiustizia uccide. Allora si può fallire nella vocazione. E le vicende di Saul saranno così drammatiche, come sappiamo, che poi a un certo punto, quando Davide verrà sempre più fuori, lui diventerà geloso e invidioso di Davide. cui tenterà di ucciderlo in diverse ricette. L'invidia è omicida. L'invidia è omicida. E fino alla fine poi sapremo che le cose lui finirà tanto tragicamente, come ricordate, Saul è uno dei pochi suicidi nella Bibbia. Ne sono un paio, due o tre, le persone che si suicidano. E lui si suiciderà proprio in seguito a questa battaglia, dove sarà sconfitto, e per non cadere vivo nelle mani dei nemici chiederà a un soldato di ucciderlo, un suo soldato di ucciderlo, questo soldato non lo farà. Allora lui prenderà la spada, la sua spada, la metterà nelle radici di un albero e si butterà sopra. Quindi una storia tragica, è una storia di una regalità fallita. E allora nel capitolo 16 c'è un altro re, un altro tentativo, che per certi versi sarà meglio, non sarà perfetto, anche di Davide sappiamo, ma per certi versi sarà meglio. Noi leggiamo solo la parte dove dice, appunto, vada Iese, Betlemita, Betlemme. Samuele rispose: come posso andare? Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. È chiaro, Saul è il re, non può permettere che regnante lui, il suo profeta, vada a ungere un altro re, avrebbe fatto fuori. Per cui dice: no, di che vai a fare un sacrificio. Vedete, il Signore deve anche adattarsi, intanto le propone lui le bugie, cosa abbiamo? Il Signore che dice a Samuele di dire una bugia, quindi così potrete stare tranquilli, potrete confessare, sia anche il Signore. Inviterà i Iese al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città li prendono incontro, i trepidanti gli chiesero: è pacifica la tua venuta? No, perché, cioè, è chiaro, cioè Samuele è uno conosciuto, importante, si vede andare Samuele, dice: siamo tranquilli, è venuto in pace. Rispose: è pacifica, sono venuto per sacrificare al Signore, santificarmi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Iese e i suoi figli e mi invitò al sacrificio. Quando furono entrati, gli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare il suo aspetto né la sua statura. Io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Vedete, no? Samuele fa il sacrificio, fa venire tutti e gli fa passare davanti a pregare davanti al Signore. E lui sta in preghiera, Samuele, cercando di cogliere, no, un'ispirazione del Signore rispetto a chi gli si presenta davanti. Per cui arriva Eliab, probabilmente il maggiore di chi gli esce, dice: è questo? E dentro di sé non si sente confermato, no? E poi lui sente queste belle parole: non guardare al suo aspetto, io... Non conta quello che vede l'uomo, l'uomo infatti vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Interessante questo, no? L'apparenza è una delle grandi idolatrie. Le grandi idolatrie, noi sappiamo che sono il potere, che ci fa sentire vivi, e il denaro, è l'altra grande idolatria, perché uno pensa che se c'è il denaro c'è tutto. No. E se c'è una barca di soldi è garantito in tutto. No, ricordate il Signore Gesù, poi racconterà su questo il fatterello, no? Inventerà una storia dicendo di un uomo che aveva finalmente, no, riempito tanti e tanti granai e che dice a se stesso: adesso godga, perché e dice: poveretto, perché non sai che sennò se stessa ti viene un infarto e se ne vai. Non dice così il testo, adesso ci verrà l'inghietta la tua, fulminante, se ne vai. e tutto quello di cui è accumulato, di chi sarà? L'altra, terza grande idolatria è l'apparenza. Perché fra l'altro l'apparenza, come sappiamo, è anche potere, no? E per cui poi non importa ciò che sei, importa ciò che appare, no? Come sappiamo, in tanti contesti lavorativi non importa poi, no, cioè stare sulle cose, approfondire, la capacità, importa che tu devi dare sempre l'impressione di essere uno, no? Che sta sempre soffrendo, cioè si dice, no? Per cui non è neanche il tempo che uno ti fa una domanda e che necessita che un attimo per dire delle cose sensate tu ci pensi, no? Devi sparare le prime, è meglio sparare le prime cazzate che ti vengono piuttosto che cercare di dire delle cose vere, no? Perché quello che importa è la parola. Allora vedete, è forte questo, no? L'uomo vede l'apparenza, ce ne vede il cuore. Quando dice, diciamo il cuore, dice la verità di noi stessi. Che alcune volte, purtroppo, non corrisponde a quello che uno sembra, appare. E allora dice, Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà, e quelli disse, nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi stessi figli, e Samuele ripeté a Jesse, il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse, sono qui tutti i tuoi giovani? Rispose Jesse, rimane ancora il più piccolo, che sa pascolare in legge. E notate, c'era uno che non è stato neanche chiamato, perché è il più piccolo, perché sta pascolare il gregge, sta pascolare il gregge, ricordate, chi è il primo pastore nella storia della Genesi?
Va bene,
abbiamo detto due volte fa, ricordate perché Caino era lavoratore del suolo, no? E Abele era pastore di gregge. E fra l'altro ricordate che nella Bibbia il pastore, la condizione del pastore è la condizione più povera, di fatto anche nella vita reale, no? Un agricoltore si può fare la casa, si può fare il deposito, se piove si metta dentro, il pastore no? Tanto è vero che anche da noi ormai i pastori italiani sono pochissimi, sono tutti stranieri in genere, no? Allora, vuol dire, il più piccolo è quello che è posto anche nelle condizioni, cioè nel lavoro più umile. Naturalmente anche qui, certamente qui c'è il pastore, però qui c'è anche una cosa profetica, no? Nel senso che Davide sarà colui che sarà chiamato a pascere il gregge, a custodire il gregge. Questa è un'altra dimensione della regalità. Ne abbiamo dette due. La terza è la custodire le persone che ti vengono affidate. E ciascuno di noi c'è qualcuno in custodia. Anche per brevi momenti della vita a volte, non è detto per sempre. Ma per ciascuno di noi gli viene affidato questo. La pace. E allora dice, rimane ancora più piccolo, appunto, e Samuele disse, manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola fino a che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. E poi Davide, come sapete, in ebraico significa il mio amato, l'amato. Dod, in ebraico, è amato. Dodì è il mio amato, nel Cantico dei Cantici è Dodì, è il mio amato. Davide appunto raccoglie quello che ogni creatura umana porta in sé come seme, come vocazione, come senso ultimo, cioè nel senso che ognuno di noi in maniera radicale, anche se poi nella vita, nelle relazioni, sempre questo non è stato confermato, a volte è stato contestato, viene da uno sguardo d'amore di Dio. Viene da uno sguardo d'amore di Dio. Per cui Davide in qualche modo lo porta nel nome e nella sua vicenda, e in questa piccolezza amata. In questo sguardo che coglie la nostra creaturalità, la nostra fragilità, la nostra piccolezza, in uno sguardo d'amore, che viene chiamato ad essere re. Alzati, disse il Signore, alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. Ancora un altro brano, ci sono tanti, posso leggere ancora qualcosina, non ho molto, ma ancora qualcosa lo leggiamo. Allora, un altro brano in cui torna Betlemme e del profeta Michea. Trovate Michea, un po' più difficile, e quasi vicino al Nuovo Testamento, Michea, alla fine dell'Antico. Trovato?
No.
Michea. Nella Bibbia di Gerusalemme è più o meno a 2000, pagina 2227. E dice, capitolo 5, e fu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai fini di Israele. Allora si parla di Betlemme qui, ed è parlato questo brano che conosciamo, perché poi, come sappiamo, torna nel Vangelo di Matteo come profezia della nascita del Signore Gesù. E questo brano è in un contesto, se uno va a leggere il libro di Michea, che è breve, è in un contesto dove la città per eccellenza è Gerusalemme, ed è una città che verrà più volte contestata, più volte dai profeti, perché è la città che probabilmente qualcuno dice che, dato che Michea era anche nella campagna, e c'era anche questo un po' campanismo, no? Tra campagna e città, ma non è solo questo, cioè, perché Gerusalemme era la città che aveva il Tempio, era la città che era rimasta con in piedi rispetto al nord. Ricordate le vicende storiche qui, che hanno molti riferimenti veramente alla storia, sono quelli che gli Assiri, venendo giù a conquistare la terra di Canaan, distruggeranno il regno del nord con Samaria, che era il regno rivale. A un certo punto, dopo Salomone, il regno si dividerà tra il regno del nord e il regno del sud, no? E anche qui storie comuni, cioè di famiglie che si dividono e di fratelli che diventano nemici, storie comuni. E per cui, tra l'altro, ci sarà anche a un certo punto una guerra tra il nord e il sud, per cui c'era questo antagonismo Gerusalemme-Samaria, la capitale del nord. Samaria sarà presa nel 721 a.C. dagli Assiri. Nel 701 a.C. gli Assiri arriveranno a Gerusalemme e metteranno in assedio Gerusalemme. Cosa succederà? Succederà che a un certo punto gli Assiri se ne vanno, è storico questo. Cioè, loro con questo immenso esercito stavano assediando Gerusalemme, la città ormai era perduta, a un certo punto pigliano e se ne vanno. Gli storici ci dicono che probabilmente o ci sarà stato un problema politico nella capitale Ninive, probabilmente un colpo di Stato, per cui il re con il suo generale, il suo esercito, torna frettolosamente a risolvere i problemi nella capitale. Però questo fatto che da un giorno all'altro gli assiri se ne vanno, no, fa nel gelo rosso Lomitani, fa crescere sempre più una falsa coscienza di dire, vedete, Gerusalemme, proprio perché abbiamo il Tempio, non sarà mai presa. Noi siamo stati a prescindere, no? Perché? Perché abbiamo il Tempio. Come sapete, ci sono questi che dicono, no, ma io non prego, tanto c'ho la zia suora, no, che sta sempre a pregare per me, sto tranquillo, no? Cioè, io ho il fratello preteo, per cui sto a posto, no? Perché loro pregano per me, io posso fare tutto quello che voglio, tanto, no, c'ho gli amici, c'ho le imperature giuste in paradiso, per cui sto a posto, no? Oppure di quelli che magari non avendo direttamente dei parenti cercano dei parenti acquisiti, cioè nel senso che magari vanno sempre a San Giovanni Rotondo, no, fanno un po' di elemosine, fa del Dio un po' di soldi, cioè così fa del Dio, io il padre Dio, no, cioè, me la bacio, fa del Dio per me, sai, poi dopo rubo sul lavoro, prego, cioè, ma che cosa, fa del Dio, no, allora questa parte è la scienza. Che appunto, che da noi siamo a Gerusalemme, abbiamo il Tempio, siamo già a posto, per cui tutto il resto possiamo fare come vogliamo. E allora, rapine, oppressioni, violenze, ingiustizie, no? Però, un po' come succede purtroppo in alcuni ambienti vaticani. Come sempre. Allora, la cosa, certo questa sarà una falsa coscienza, perché nel 587 avanti Cristo i babilonesi distruggeranno Gerusalemme. Per cui il fatto di avere il Tempio, di avere, non ti assicura. Non ti assicura. E allora, se da una parte c'è, no, Gerusalemme così altezzosa, così orgogliosa, il profeta dice, e tu Betlemme, no? Così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, cioè così piccola da essere dimenticata. Da essere dimenticata. Ricordate che Gesù poi prediligerà i piccoli, anche nei luoghi, tanto che nascerà Betlemme e vivrà la maggior parte della sua vita a Nazareth, quest'altro posto che non lo conosce nessuno, non lo conosceva nessuno, e non, che non avremmo conosciuto se Maria non fosse stata di là, di Nazareth. E allora questo posto che così piccolo da poter essere dimenticata, invece da te uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Nei giorni in cui chi deve partorire, partorirà e i fratelli si ritroveranno. Cioè in un contesto dove, dentro un contesto di quotidianità, no? Legato a nascere, legato a partorire e legato a una possibilità in cui i fratelli si ritrovino. Si ricostituisca una fraternità. E ultimo, naturalmente, il capitolo 2 di Matteo, che è quello che poi in questi giorni stiamo anche leggendo, e che dice appunto nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo di Erode. Alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano, dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto nel permesso del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. E magari leggetevelo tutto questo testoletto, è un capitolo tutto strutturato, no, su questi magi che sono dei sapienti, di cui poi la tradizione cristiana si premurerà di identificare dei nomi, no? Adesso non mi ricordo come si chiama, Balthazar, no? Belchiorre, esatto, non sono così ferrato nei presenti. E allora, di per sé, questi racconti, come sapete, sono racconti più teologici che storici, e che dicono dei sapienti, che seguono una stella. È interessante questa cosa qui, no? Che seguono, scrutano le stelle sono sempre affascinanti, le stelle come anche Abramo, non vi ricordate un momento di delusione in cui questo figlio non stava arrivando, il Signore gli dice esci fuori dalla tenda e guarda le stelle, hanno una dimensione consolante, no? Però le stelle certamente sono piccole luci nel buio, che però possono orientare un cammino, come tante volte anche nella nostra vita, no? In cui c'è, a volte ci può essere più tenebre che luce, però sono quelle piccole stelle che possono spingere a un cammino, a una speranza. E questi sapienti che si confrontano, che vanno alla ricerca di un re, naturalmente per cercare un re uno cosa fa normalmente? Va da un altro re, no? Cioè, soprattutto se è nel territorio di un re, cercando un re, va da un re, da Erode. Allora, qui ci sono due modi di legalità. La regalità di Gesù, che è venuto a regnare a partire dal piccolo, a regnare prendendosi cura del piccolo, a regnare custodendo le nostre fragilità, le nostre piccolezze, perché questo è l'amore, perché questo è il volto di Dio, che mi narra. E dall'altra parte c'è Erode, che invece regna a partire dalla paura, a partire da, no, per lui questo annuncio che c'è, che è nato un re, cosa fa? Lo mette in angoscia, perché un altro re è nella sua visione un pretendente al suo trono, è un rivale, un nemico, per cui naturalmente uno non si muoverà, questi si muovono. Invece allo stesso annuncio di questi dotti scrivi che gli dicono Michea dice che è a Betlemme, no? Lui non si muove, anzi dice ai magi andate, vedete, poi venite a dirmelo, così poi io potrò venire a perdonarlo, in realtà a ucciderlo, cosa che farà anche una volta, visto che i magi non tornano, e ordinerà la strage dei bambini per almeno essere sicuri che, non sapendo bene chi è, lo piglia, no? Allora, un tipo di legalità che è segnata dall'individualismo, cioè da un bene che non può essere condiviso. Il bene è per me senza l'altro. Anzi, se l'altro si fa troppo pretendente, io lo faccio fuori. E notate, in questi quadri, sono il capitolo 2 è fatto da 5 quadri che si corrispondono. Il primo e il quinto, è interessante che il primo comincia con nato Gesù a Betlemme di Giudea, l'ultimo è il versetto 19 dove dice morto Erode, ecco un angelo del Signore. C'è un tipo di legalità che nasce, che dà vita, che è sorgente di vita, e c'è un tipo di legalità che muore, che dà la morte e che muore. Questa è legata appunto a Betlemme, alla piccolezza e all'immagine, alla rivelazione di un volto di Dio che appunto per noi si rivela poi in Gesù. Bene, allora ci fermiamo qui, così, almeno penso che quando in questi giorni è nella messa notturna o nella messa natalizia in cui andremo, sentiremo di badare il Betlemme, nel cuore ci suonerà anche tante vicende legate appunto a Betlemme. Sì.
Quando vuoi una descrizione del popolo palestinese, come io non lo so, tu sei andato, anche i venti, insieme con gli israeliani che prendono.
Sì, sì, magari una volta
si divide qualcuno queste persone, come sono trattati. Cioè, un aspetto come si sta parlando di città.
Sì, magari una volta ve ne parlo. Vi faccio un po', vi dico quello che ho visto, che conosco. Va bene.